In altre parole.
Ieri abbiamo parlato della situazione della società israeliana al termine della guerra contro Hamas, per il momento finita con un fragile accordo tra le parti. Oggi ci interessiamo invece alla situazione della popolazione ucraina, sfiancata da oltre 3 anni di guerra contro la Russia. Dopo aver costretto alla tregua Israele e Hamas, ora il presidente americano Trump si volge nuovamente verso la guerra in Ucraina, spiegando che come ha convinto Hamas con la forza, così riuscirà a convincere la Russia, e accoglierà venerdì il presidente ucraino Zelensky alla Casa Bianca, con il quale discuterà della possibilità di consegnare a Kiev i missili Tomahawk. Intanto la Russia ha colpito un convoglio di aiuti delle Nazioni Unite nella regione di Kherson, nel sud dell'Ucraina. Insomma, il conflitto sembra ben lontano dal risolversi, e questo ha naturalmente conseguenze pesanti sulla popolazione. Ben ritrovato Roberto, buongiorno.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Lei è inviato di guerra del Sole 24 Ore, ci parla tra l'altro in questo momento da Israele, ma lei conosce anche molto bene la situazione ucraina per esserci stato come inviato l'ultima volta nel giugno scorso, se non sbaglio. Tra l'altro sì. Il manifesto di oggi, il quotidiano Il Manifesto, dedica proprio la questione ucraina a un lungo approfondimento di Sabato Angeri. Il titolo è «La guerra fa paura, 1,5 milioni di ucraini si nasconde per evitare di essere mandati al fronte». Ecco, Roberto, buongiorno. Qual è l'atteggiamento della popolazione ucraina nei confronti della guerra? All'inizio del conflitto gli arruolamenti erano spinti da un forte sentimento patriottico.
Eh sì, proprio il primo giorno della guerra io mi fermai per esempio a Leopoli e c'erano le file di persone che attendevano di essere arruolate, magari non nell'esercito più tecnico ma nella guardia di difesa nazionale, nella guardia di difesa civile. Insomma, io mi ricordo che quelle 2 ragazzi che piangevano per non essere stati presi. Per molto tempo l'esercito non ha avuto ucraino problemi di arruolamento. Anche perché poi diciamo che questa guerra ha avuto sorti alterne e nel primo momento, dopo l'offensiva russa verso Kiev, l'Ucraina è riuscita a riguadagnare terreno. E poi le guerre hanno un andamento che però rivela sempre una certa stanchezza da parte delle popolazioni che le subiscono. La gente comincia a essere stanca, viene meno l'entusiasmo, viene più l'incontro con la morte, con i lutti. E questo sta avvenendo in Ucraina, l'entusiasmo è scemato, c'è un reclutamento molto, molto diciamo, forzato e violento, non si può abbandonare il paese se non si ha almeno 55 anni. E quindi che cosa è accaduto? Che molti giovani sono delusi, non vogliono andare a combattere, hanno paura, hanno altri progetti, anche perché questa è una guerra di fronte. E quindi è una delle guerre in cui il numero di civili morti rispetto al numero di militari morti è molto inferiore, sono molto di più i militari a morire. Se si va sul fronte in Ucraina si rischia veramente la vita. E questo ha fatto in modo che i ragazzi, soprattutto a Odessa, ma anche molte città, Odessa, Mykolaiv e altre città, si organizzano con delle chat, con comunque dei canali social, Telegram, e si avvisano quando i reclutamenti forzati, perché ci sono proprio questi in Ucraina, dei faux barrage, dei finti posti di blocco o dei arruolatori che travestiti in borghese vanno in giro a fermare le persone da portare al fondo. Ecco, questo è un forte scontento, sì. Un forte scontento che poi si rivela anche politicamente, almeno di una parte, verso il presidente Zelensky, anche se questa popolarità e impopolarità di Zelensky va a singhiozzo, dipende poi dal momento.
Ci ritorniamo su questo, ma per quanto riguarda appunto la questione dell'arruolamento, allora ovviamente i commentatori, per esempio oggi sul Manifesto, si fa notare che la differenza numerica tra l'esercito russo e quello ucraino sarà uno dei fattori determinanti per l'esito della guerra. E poi c'è la questione della fanteria, ne abbiamo parlato tra l'altro in un approfondimento proprio qui su Rete 2. Come ci spiegava lei, andare al fronte, essere un fante, vuol dire rischiare fortemente di perdere la vita. Allora, la questione dell'arruolamento è molto delicata e importante. Leggiamo che Il 4 settembre il Parlamento ucraino ha approvato la prima versione di un disegno di legge che reintroduce la responsabilità per i militari che abbandonano la propria unità. Ecco, qual è la politica ucraina per coloro che si rifiutano di arruolarsi o per i disertori? Roberto, buongiorno.
No, sui disertori, per quanto ne sappia io, mi sono qua, c'erano proprio delle pene molto rigide, l'arresto per mesi, certo, posso il proprio processo della corte marziale. Per chi abbandona la propria unità, ma non abbandona l'esercito, abbandona la guerra, sono dei temi molto delicati, perché ogni fattispecie ha un suo regolamento. Vi è tutta una serie di cui, tra l'altro, non sono praticamente al corrente di rimedi, diciamo di provvedimenti. Io mi ricordo che è molto curioso. Vi posso citare un caso molto particolare di un prete ucraino che io ho conosciuto, che era stato chiamato con la cartolina per eroe, non per fare il prete sul fronte, il cappellano, ma proprio per combattere. Gli avevano dato mitra, li erano addestrati, nonostante i vari ricorsi, le azioni per convincere il governo ucraino ad esistere, per 4-5 mesi si addestrò per poi andare al fronte. Alla fine riuscì ad essere declassato cappellano. Le normative sono anche dei meandri, dei vicoli in Ucraina, è molto difficile orientarci. Quindi, francamente, non ho ancora io capito bene quali sono i singoli provvedimenti. Il fatto è che il governo ha capito che non è ucraino, è a corto di uomini e deve prendere provvedimenti ancora più duri, insomma.
Ma è una cosa interessante che ci diceva all'inizio di questa nostra chiacchierata: c'è anche un conflitto generazionale in questo essere più o meno disponibili all'arruolamento. Tra l'altro, noi possiamo fare tutti questi ragionamenti in particolare perché l'Ucraina è un paese democratico e quindi tutta una serie di dibattiti politici sulla questione della guerra vengono fatti, anche se in qualche modo sono nascosti un po' dalla guerra, però ne possiamo parlare proprio per questo. Ecco, c'è un conflitto generazionale dunque, Roberto, buongiorno.
Ma senza dubbio, perché le giovani generazioni sono anche... l'Ucraina è un paese che nei centri abitati ha un alto contenuto tecnologico. Va da sé che gli ucraini hanno il passaporto sul telefonino, hanno un'applicazione con cui hanno tantissimi servizi che noi in Italia non abbiamo, abbiamo solo su carta, patente e così via. C'è una forte spinta alla tecnologizzazione data proprio dalle esigenze di guerra. L'Ucraina è un paese chiave per la guerra con i droni, per le guerre elettroniche, certo, contro i droni, e per cui c'è tutta una generazione che è molto formata. Una generazione però che non non si riflette per esempio verso tutte quelle figure che formano l'apparato burocratico a livello alto, ma giù a scendere nelle amministrazioni, che sono un po' il lascito dei burocrati dell'Unione Sovietica, per cui c'è proprio uno scontro di questo tipo, due anime che si combattono.
Due anime che si combattono, ovviamente, anche per quanto riguarda l'adesione allo sforzo bellico, anche c'è un conflitto generazionale, ma io volevo chiederle anche di un suo reportage apparso sul Sole 24 Ore qualche tempo fa, che racconta una vicenda tremenda, e qui parliamo di droni, uno dei grandi temi della guerra in corso, il safari umano di Kherson, e lei lo ha raccontato anche rischiando la pelle. Di che cosa si tratta, Roberto? Buongiorno.
Allora, diciamo subito, sì, Kherson è una delle città più sul fronte, forse l'unica grande città sul fronte, perché fu conquistata dai russi nel marzo del 2022, fu riconquistata dalle forze ucraine in novembre, ma da allora russi e ucraini sono divisi dal grande fiume Dnipro. Cosa è successo? Che Kherson è sempre esposta al tiro di artiglieria russo, tutti i giorni, si vive una vita abbastanza decisamente stressante per questi tiri di artiglieria continui, ma da un anno e poi soprattutto dal 2025 si è aggiunta una minaccia che rende ancora più invivibile la vita, che terrorizza i cittadini, è la minaccia dei droni, piccoli droni, si chiamano con una serie di variazioni, ma li chiamano, per esempio, gli strumenti con cui si fa il safari. Il safari cosa vuol dire? È una caccia verso i cittadini civili ucraini, con cui i russi dall'altra parte li vanno a stanare con questi aerei, si appostano dietro le case, li colpiscono, insomma, alla fine, scusate, oggi è un po' così.
Prego,
a Kherson si vive camminando radenti sotto gli alberi per non essere tracciati, individuati dai droni. Molte persone sono gambizzate davanti agli ospedali. Si vive in funzione di questi droni. Molte persone vanno in giro con un piccolo apparecchio che segnala, che capta il segnale dei droni. Però purtroppo sono i russi, ogni guerra, questa è quella guerra in cui russi e ucraini combattono in trincea, ma aggiornano tecnologicamente mese dopo mese, una parte trova una soluzione e l'altra combatte. Qual è stata la soluzione russa contro gli intercettatori di droni? Era quella di usare droni con cavi di fibra ottica, vale a dire dal fiume Dnipro lanciano questi droni che sono attaccati con un piccolo filo con cui vengono trasmessi i comandi, per cui non possono essere intercettati come segnali radio. Che cosa succede? Che questi fili gelatinosi, ci sono i parchi che sono cosparsi di queste sorte di stelle filanti opalescenti, riescono a colpire e non essere presi, quindi gli abitanti sono veramente terrorizzati a Kherson. È una situazione veramente surreale quella di questa città.
Ricorda
voi dicevate all'inizio, chiedo scusa,
prego,
sugli ucraini,
sì,
è che i russi hanno anche il vantaggio di avere un bacino di potenziali soldati molto più alti, ma pagano molto. Putin si sta molto indebitando per pagare gli stipendi ai soldati, ricevono uno stipendio molto più alto i soldati russi, e soprattutto sono anche forzati a farlo.
Sì, è una situazione molto diversa rispetto a quella dell'Ucraina, che comunque, come dicevamo, è un paese democratico e quindi non può agire attraverso queste leve per far arrivare nuove forze all'interno del proprio esercito. Grazie per questo racconto terrificante, tra l'altro, da Kherson, che ricorda in certe immagini che ci ha dato Roberto Bongiorni l'assedio di Sarajevo, in qualche modo con la popolazione che diventa bersaglio, in questo caso di una nuova arma che allora non c'era, cioè il drone, che è diventata così centrale in questa guerra. Roberto Bongiorni, grazie mille, appuntamento a domani.
Grazie a voi, buona giornata.